Ciao e benvenuto su Psinel, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 125esima puntata di questo podcast. Oggi voglio parlarti di un fenomeno molto molto interessante e per tutte le persone che nella vita si sono impegnate in quello che fanno. Ora, quando ti dirò di cosa si tratta, ti si rizzeranno i capelli. Sì, mi riferisco alla sindrome dell'impostore, una tendenza umana a non sentirsi completamente adeguati per un certo ruolo, per una certa professione, per una certa prova che vogliamo superare. Ne parliamo insieme anche perché sembra una cosa dedicata a pochi, ma in realtà posso assicurarti che interessa tutti, ma proprio tutti. Bene, iniziamo. Oh, molto bene. Allora, com'è andata la settimana? Sei riuscito a renderti conto di essere molto di più delle tue emozioni? So che può sembrare davvero una buttata, una sparata altissima, ma se hai seguito tutto il podcast e hai fatto gli esercizi, e se per caso hai una bella pratica di consapevolezza, di certo sarai riuscito a toccare con mano l'esperienza di essere di più dei tuoi pensieri. Tieni a mente quel podcast, lo scorso podcast, quello, la puntata 124, perché si tratta davvero di una puntata chiave, che ci mostra uno dei fenomeni più interessanti della consapevolezza. Come sempre, ti ringrazio tutte le persone che hanno condiviso il podcast attraverso Facebook. Sto notando che improvvisamente ci sono un po' meno condivisioni, magari sarà il periodo estivo, nel caso tu avessi Facebook. Lo so, qualcuno mi ha anche scritto: è una cosa troppo intima, Jenna, il tuo podcast, per condividerlo. Allora dovrei dire la stessa cosa anch'io, che queste informazioni sono troppo intime per tenermele per me stesso. Sto un po' scherzando, lo so che le persone si vergognano, la gente si vergogna di dire che segue un podcast per la crescita personale, perché sembra quasi che se uno ha bisogno di crescita personale è uno sfigato, perché i veri fighi non hanno bisogno di crescita personale. Ebbene, io voglio andare proprio contro questo stereotipo, non solo per invitarti a mettere un bel mi piace e condividere questi podcast, perché dovresti essere fiero di avere una pratica di crescita personale, indipendentemente dal mio blog. Dovresti essere fiero di raccontare ai tuoi amici, se te lo chiedono ovviamente, altrimenti tieniti queste cose per te. Ecco, questo è un consiglio abbastanza interessante. Non ti sto dicendo che devi andare in giro a dire: oh, guarda che ho iniziato a meditare, oh, guarda che ho iniziato a seguire questo tipo. Ma se pensi che queste informazioni possano essere utili, condividile anche con altre persone. E infine ti ringrazio tutte le persone che ci hanno fatto superare i 110 mi piace su iTunes. Se vuoi vedere una bella rassegna, una meravigliosa rassegna di testimonianze di questo podcast degli ultimi 2 anni, vai su iTunes, non hai neanche bisogno di mettere la tua review se vuoi, per dargli un'occhiata, e scorri per questi oltre 110, 111 se non sbaglio, piccoli commenti che ci raccontano un pochettino come le puntate di questo podcast abbiano aiutato davvero materialmente centinaia e centinaia di persone. Come ultimo pezzettino, devi sapere che prestissimo partirà MMA. Se non sai che cos'è, mi dispiace tanto, significa che sei atterrato qua all'improvviso, te lo spiegherò magari un po' più avanti, magari verso la fine del podcast. Bene, quindi iniziamo con la nostra sindrome dell'impostore. Da qualche anno a questa parte si sente parlare sempre di più di sindrome dell'impostore, una specie di nevrosi di cui soffrirebbero solo persone particolarmente ansiose o ossessive, che non riuscirebbero a sentirsi all'altezza dei ruoli che gli sono stati attribuiti. Così nella storia ci troviamo grandi imprenditori, attori, scrittori e chi più ne ha più ne metta, tutti accomunati da questo timore di essere sbugiardati. Quasi come se un giorno si potesse andare sotto casa di Stephen King e dirgli: ehi Stephen, fa schifo come scrivi. E da quel momento in poi perdesse completamente i suoi poteri di scrittori, derivati magari da qualche strana fortuna. Ho citato Stephen King a caso, ma sappi che ci sono davvero tante persone famose che hanno dichiarato di aver sofferto seriamente della sindrome dell'impostore. Ora, usciamo dall'aspetto serio, tra virgolette, per dire che in realtà le ricerche ci dimostrano che tutti, in un modo o nell'altro, possiamo essere colpiti da questo fenomeno. Se ci pensi, ogni volta che stai imparando, apprendendo qualcosa di nuovo, potresti sentirti un po' un impostore. Durante la nostra formazione personale possiamo solo fantasticare che cosa significhi fare poi il lavoro che faremo. E quando ci ritroviamo a farlo subito, è difficile che ci si senta immediatamente già degli esperti, già, diciamo così, completamente calati nel proprio ruolo. E non mi riferisco solo a lavori complessi, ma anche a lavori molto semplici. Come direbbero i miei parenti napoletani, nessuno nasce imparato. Ti evito il mio accento napoletano che non è buono, anche se ho dentro di me il traduttore napoletano italiano installato. Me ne sono accorto guardando Gomorra.
Ok, Jenna, ma se uno è davvero un impostore, cioè qualcuno che si spaccia per qualcun altro, non so, come ad esempio quei dentisti che poi finiscono alle Iene?
Beh, se le cose stanno così, quello è un criminale. Non c'entra niente con questo fenomeno psicologico, che anche il suo stesso scopritore non ama più chiamare sindrome, visto che tutte le persone provano sensazioni simili quando si apprestano a svolgere compiti complessi e durante la propria formazione. Spero di essermi spiegato bene. Questo fenomeno capita a persone che sono normalmente più che preparate. Capita allo studente che ha preso un sacco di bei voti e all'improvviso pensa che prenderà un 18 o verrà addirittura bocciato. Capita al medico di 40 anni che dopo più di 10, a volte 15 anni di carriera, teme di non essere preso seriamente dai suoi colleghi più anziani. Ovviamente, come tutte le tendenze umane, anche questa può essere portata all'estremo e diventare tema dello studio dello psicoterapeuta. Ma tolti gli estremi, tutti siamo stati potenzialmente vittime di questo fenomeno. Io lo sono stato, ho visto il mio primo cliente pagante, quindi non ti parlo degli anni di tirocinio, prima, quando avevo 27 anni, quasi 26 praticamente. Puoi solo immaginare che cosa è successo. A quanto pare, nonostante tantissime persone ci siano passate, come ti dicevo poco fa, da uno studio di una grande popolazione, pare che il 70% delle persone siano passate attraverso questa fenomenologia, appunto di essersi sentite degli impostori. Quindi davvero, davvero tantissime. Eppure, come diciamo da mesi, è del tutto normale per chiunque si professi un esperto in un qualsiasi disciplina rendersi conto che più si conosce a fondo il proprio campo e più ci sono cose ancora da imparare. Ora ti faccio una domanda. Visto che abbiamo detto che questo fenomeno può essere più o meno rilevante, colpire in modo più o meno duro, secondo te, chi sono quelle persone che ne vengono maggiormente contagiate? Sono tutte quelle persone ad alta performance, persone che hanno già raggiunto dei risultati e temono di perderli. È la famosa, fra virgolette, paura del fallimento. E chi ha paura di fallire? Chi ha già messo in atto qualche cosa, chi ha già messo in piedi qualcosa. Sono persone di cui difficilmente ci verrebbe in mente che abbiano paura di essere prese come impostori. Sono persone che raggiungono i propri risultati ed è proprio per questo che temono di perderli. E se non li raggiungessero, non potrebbero provare questa fenomenologia, non sei d'accordo?
Jenna, ma mi stai dicendo che quindi tutte le persone che si impegnano a raggiungere qualcosa o entrare in un qualche ruolo possono avere queste caratteristiche?
Beh, assolutamente sì. Tutte le persone che ricoprono un certo ruolo, magari un ruolo a cui tengono davvero, per cui si sono impegnate a farlo, per cui hanno fatto un lungo percorso, ecco, queste sono i migliori candidati per la sindrome dell'impostore. Detto in altre parole, si tratta di un problema che hanno solo le persone davvero cazzute, che si lanciano in progetti, chi esce dalla propria zona di comfort, sono le persone proattive, che hanno quel senso di potere nel senso di avere possibilità. Per cui se per caso ti sei sentito un impostore, tranquillo, sei in ottima, ottima compagnia. Tutte le persone che mirano ad un ruolo particolare o ad apprendere una certa cosa, magari complessa, rischiano di sentirsi un po' impostori. È una cosa abbastanza logica. Se vuoi imparare magari a suonare uno strumento, una canzone con la chitarra, ci saranno diversi livelli di apprendimento. All'inizio magari impari a strimpellarla con pochi accordi, scarni. È presente la canzoncina del sole famosa, anzi la canzone del sole è prototipica, è paradigmatica, e poi via via che la impari puoi migliorarla. Se hai mai suonato la canzone del sole, sai che questi tre accordi, la, mi, re e mi, sì, questi tre accordi in successione, in realtà puoi impararli davvero presto. Cioè un chitarrista alle prime armi nel tempo di 2 o 3 mesi impara a fare la canzone del sole. Ma più la fai e più ti rendi conto che in realtà la versione di Battisti è molto complessa. Non è semplice, perché lui parte, ha degli stop, ha delle pause ben precise, delle pause secche, ha dei cambiamenti di dinamica della musica. Ok, adesso non voglio menartela con la musica, perché comunque, detto in poche parole, anche la canzoncina del sole, che sembra una cagata pazzesca a tutti i chitarristi alle prime armi, ci si rende conto subito che in realtà è molto più complessa di quello che sembra. Ci si rende subito conto che non la stiamo davvero facendo in quel modo lì, e ci si potrebbe sentire un po' impostori. Non stiamo davvero facendo, fra virgolette, la canzone del sole, ma la stiamo scimmiottando. Ecco, mancano tutti quegli elementi che ci potrebbero dire che la stiamo facendo davvero bene. E quando davvero la facciamo bene, poi ci rendiamo conto che c'è ancora qualche passettino in più, perché ogni volta che suoni, se sei un musicista lo sai, ogni volta che alleni le tue mani, la tua sensibilità, il suono cambia. E per cui per tutta la vita il tuo modo di suonare quella stessa canzone, se ti impegni, cambierà. Per cui non ci sarà mai un momento, fra virgolette, in cui, se lo fai per bene, raggiungerai un livello e dire ok, meglio di così non riesco a farla. Per cui ci sarà sempre spazio per sentirti un po' impostore. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene. Oppure, che differenza c'è tra due chirurghi, entrambi iperspecializzati, che lavorano magari da anni? Il primo è davvero bravo e si sente competente, mentre il secondo è altrettanto bravo ma non si sente davvero competente. Ecco, secondo Amy Cuddy, di cui abbiamo parlato diverse volte, la differenza sta nel senso di potere, come ti dicevo prima, di essere in grado, quella che potremmo definire la sensazione di autoefficacia generalizzata. E non solo, secondo la Cuddy, non si tratta solo di riuscire a vedere le proprie competenze, ma si tratta di essere presenti e consapevoli alle proprie competenze. La Cuddy diventa famosa grazie ad un bellissimo speech del TED, dove ci parla delle famosissime power position, e ha scritto un intero libro intitolato Presenza. Solo che noi italiani, come al solito, modifichiamo i testi un po' alla cavolo e abbiamo cambiato il titolo, insomma. Erano un po' mesi che facevo la posta a questo libro, ma sai, tutto il clamore mediatico mi aveva fatto pensare ad un libretto del cavolo, ed invece devo ammetterlo, mi è piaciuto davvero tanto, anche se ho delle piccole grandi critiche sul suo concetto di presenza e non solo. Tuttavia resta un libro davvero bello che ti consiglio di acquistare. All'interno del post e probabilmente, più probabilmente, del quaderno degli esercizi, troverai il link del libro della Cuddy. Ora, torniamo al nostro impostore.
Ok Jenna, ma chi si sente un impostore non è che ha dei problemi, per così dire, di autostima? Cioè non si sente e non si stima a sufficienza?
Sì, potremmo dire in modo semplice che le cose stiano così, ma sarebbe meglio ancora parlare di incapacità percepita. Infatti, come ti dicevo, non sono persone davvero incapaci, ma persone che pensano di essere mediamente incapaci. E come fanno a pensarlo? Esatto, lo fanno confrontandosi continuamente con dei modelli di perfezione che spesso non esistono. Lo fanno pensando più a se stesse che agli altri. Paradossalmente, chi si sente con una bassa autostima, diciamo così, o con basso potere, cioè con basse possibilità di azione, inizia piuttosto a guardare se stesso piuttosto che gli altri. Questo, ci sono anche degli studi che lo dimostrano. Paradossalmente, più ci percepiamo poco competenti e più diventiamo egocentrici, nel senso che guardiamo gli altri partendo solo da noi stessi, senza fare quel passaggio di metterci nei panni degli altri, tipico della genuina empatia. ai miei occhi, il vero danno di chi si sente poco capace è quello di non riuscire ad essere presente mentre agisce. Chi si sente poco competente tende ad aumentare a dismisura l'automonitoraggio, cadendo spesso in quel paradosso di chi si guarda dentro e diventa cieco. O per usare la classica metafora, il paradosso del mille piedi che, chiedendosi come faccia a camminare, si blocca, e la paralisi dell'analisi. No, non sto disegnando un mostro, qualcuno ossessionato con i propri pensieri, ma sto descrivendo la maggior parte delle persone che ci circondano, o meglio, la maggior parte delle persone molto competenti che ci circondano, probabilmente il 50% dei medici all'interno di un ospedale, secondo queste ricerche, o il 50% dei manager all'interno di una grande azienda. Infatti, dietro tutto ciò c'è come sempre l'ombra pericolosa del perfezionismo, il classico perfezionismo di cui abbiamo parlato più e più volte. Ok, adesso di nuovo, togliti dalla testa gli estremi, il super perfezionista o quello che non ha voglia di fare niente, appunto. Questi sono un po' i nostri due estremi di questo momento. In realtà l'argomento è molto più vasto e spero di poterlo approfondire più avanti, perché a quanto pare siamo già arrivati sui 20 minuti, ma mi manca un altro piccolo passaggio che voglio dirti, un passaggio molto molto importante. Chi medita rischia di sentirsi più facilmente un impostore. E questo è un passaggio molto delicato che cercherò di argomentare per bene all'interno del post e poi ancora meglio all'interno del quaderno degli esercizi. Lascia che mi spieghi in 2 secondi. Quando mediti, se hai meditato lo sai, inizi a renderti conto che la tua personalità, o meglio, quel modo di raccontare a te stesso la tua personalità, quella che viene chiamata anche memoria autobiografica, non è altro che un insieme di situazioni che hai registrato. E nel fare questo è come se sollevassi leggermente il velo della tua personalità, quella personalità che hai costruito attraverso i condizionamenti della società, dei tuoi genitori, del luogo in cui vivi, delle scuole che hai frequentato, di tutta quella cultura. Quando mediti a sufficienza, puoi alzare leggermente questo velo e guardare sotto e notare che tu non sei niente di tutte quelle cose lì. Tu le fai quelle cose lì. È un po' il classico discorso della confusione tra identità e quello che facciamo, no? Spesso mi piace dire alle persone: io sono Gennaro Romagnoli, no? Oppure, mi piace dire alle persone: io faccio lo psicologo. Sembra un po' denigrare la mia professione, io amo la mia professione e sono contento che esista un albo degli psicologi che ci protegge, che bla 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 bla, bla. Insomma, però l'idea è questa: io faccio lo psicologo, io non sono nato psicologo, non è che qualcuno alla nascita ha detto: ah, guarda questo alla faccia da psicologo, gli facciamo fare lo psicologo. In realtà io sono molto di più, come tu sei molto di più della professione che fai e dei condizionamenti che hai ricevuto. Quando riesci ad alzare questo velo leggermente, a guardarci sotto, inizia a notare che molte delle cose che pensavi e che facevi prima erano dettate magari da desideri di altri, da necessità di persone che ti stanno accanto, e facendo questo cadono le nostre maschere, e nel cadere di queste maschere ci sentiamo tutti un po' impostori. Ecco perché per me, anche se si tratta di un argomento diverso dal tema della sindrome dell'impostore esaminato dalla Caddy e dalla Pauline, come vedremo più avanti, come vedrai nel post e nel quaderno degli esercizi, in realtà questa sindrome può essere ancora più forte per chi pratica la meditazione. E visto che la Caddy mette sullo stesso piano il senso di presenza con il senso di sindrome dell'impostore, ho fatto un pochettino la stessa cosa parlando del nostro tipo di presenza. Se farai parte delle prime persone che riusciranno ad entrare nel master di meditazione avanzata, se farai parte di questa piccola percentuale di iscritti alla community di Psinel, che ti ricordo siamo più di 10.000 e ci sono solo 30 posti, ecco, allora potrai anche tu toccare con mano direttamente, alzare questo velo di Maya e iniziare così a riconoscere davvero te stesso e tutte quelle energie che hai all'interno di te stesso, aumentando così il tuo potere nel senso di possibilità. Allora, come probabilmente hai intuito, si tratta ancora una volta di un argomento molto vasto perché va a toccare diversi aspetti della psicologia, per cui mi fermo qui. Come al solito ti chiedo di farmi tutte le domande del caso se vuoi che approfondisca questo tema, e probabilmente lo farò visto che ci sono tanti studi molto molto interessanti, per cui come al solito bando alle ciance e iniziamo con i consigli di Psinel. Primo, consapevolezza. Allena la tua presenza attraverso la meditazione e la consapevolezza attiva. Che te lo dico a fare? Come puoi fare? Puoi scaricare il report gratuito sulla meditazione moderna che trovi all'interno del blog di Psinel, di psicologianeurolinguistica.net, nel caso tu sia atterrato qua per puro caso, e iscriverti in questo modo alla community di Psinel e poter magari avere l'opportunità di essere tra i primi 30 a partecipare al master in meditazione avanzata, in cui parleremo di concetti molto simili, per cui come stai vedendo tu stesso non si tratta di un classico corso di meditazione. Ecco, questi sono un po' i temi che tratteremo e anche la modalità con cui li tratteremo, sempre la nostra modalità dello sviluppo personale scientifico. Secondo, analisi delle competenze. Questo aspetto che qualcuno avrebbe voluto mettere come primo, io l'ho messo come secondo. Perché? Perché, come ti dicevo, chi si sente un impostore non lo fa a partire dalle proprie competenze. O meglio, non riesce a valutare davvero in modo oggettivo le proprie competenze, per cui ti invito a cercare di farlo. All'interno del quaderno degli esercizi ti inserirò anche come fare un'analisi, un'autoanalisi delle competenze. In pratica consiste nell'essere il più schietti possibili verso se stessi e iniziare a vedere quali sono quelle competenze che davvero possediamo. Terzo, più azione e meno pensiero. Se ti senti vittima della sindrome dell'impostore e ti stai chiedendo se sia bene oppure no affrontare quell'esame perché non ti senti ancora adatto, andare a quel colloquio, continuare a fare quel lavoro, la risposta è sì, vai e lanciati, buttati. Se ti stai preparando da tempo e pensi di non farcela, ma in passato invece ce l'hai fatta, è molto probabile che tu ti stia frenando proprio attraverso questa modalità di pensiero, cioè quella dell'impostore. Pensaci, se hai già fatto 10 esami e sono andati tutti bene e ti manca l'11esimo, perché quest'11esimo dovrebbe andare male? Vai, studia ovviamente, preparati e poi lanciati. Quindi più azione e meno pensiero. Che non significa di non studiare e non prepararsi, ma significa che una volta che ti sei preparato e ti sembra di aver studiato a sufficienza, agisci, vai all'esame, vai al colloquio, prendi quella promozione, ricopri quel ruolo, fallo, punto e basta, e vedrai che a furia di farlo, dopo un po', inizierai a sentirti sempre meglio all'interno di quei panni. Quarto, consapevolezza sul giudizio. Più giudichiamo gli altri e più iniziamo a giudicare noi stessi. La dinamica del nostro giudizio interiore è molto complessa, ma semplice da capire e soprattutto da rigirare a nostro vantaggio. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo in passato e sul quaderno degli esercizi troverai tutti i riferimenti. Potremmo quasi dire che il giudizio ti giudica, detto così in poche parole, ma in realtà fa parte di una delle scorse puntate dove abbiamo parlato di come il nostro giudizio influisce, fra virgolette, anche su come noi pensiamo. È una dinamica complessa, ma che possiamo rigirare a nostro vantaggio diventando consapevoli del giudizio. Quinto, resta affamato. Per parafrasare Steve Jobs, stay angry, nel senso di resta affamato. Il perfezionismo ed il timore di non essere all'altezza non sono del tutto negativi. Si tratta di spinte a crescere. Ovviamente però nei limiti del possibile. Se hai seguito tutti i consigli precedenti, ricordati anche di continuare a cercare di apprendere e migliorare nel tuo campo. È questo che intendo per restare affamato. Nel senso, resta aperto, devi appassionarti dall'idea che in realtà non potrai mai sapere tutto. Non è una cosa brutta, anzi è una cosa meravigliosa, significa che abbiamo che... Per chiunque dica oh, mi annoio in questa vita, che palle, mi sento annoiato, ecco, devi sapere che la tua noia è inutile, fra virgolette, nel senso, a parte che la noia, poi ci abbiamo fatto anche un podcast molto interessante su cosa sia la noia, perché ci annoiamo, bla 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 bla. Però, in modo particolare, sappi che se ti annoi nel tuo lavoro è perché davvero credi di aver capito tutto. Oppure perché ti sei rotto le scatole, quindi cambia lavoro, fai qualcos'altro, ma sappi che in realtà in ogni lavoro, anche nel più banale, anche nel più semplice, anche nel più basic, esistono livelli di apprendimento altissimi. Guarda, ti basta entrare nella bottega di un qualche artigiano che fa quel mestiere da anni e osservare le sue mani per vedere che quelle mani stanno facendo una piccola magia. Parlavo con un mio cliente qualche tempo fa che mi diceva: guarda, sono entrato dal parrucchiere a vedere questi parrucchieri che tagliavano i capelli mentre aspettavo la mia compagna che si tagliava i capelli. E mentre era lì che aspettava che aspettava che finisse questa prestazione, ha detto: ero completamente ipnotizzato dalla velocità, da come utilizzavano le mani, le forbici, dall'eleganza. Ecco, tutta questa capacità è frutto di una continua pratica e di un continuo studio. Per cui resta affamato sapendo che c'è sempre un margine per conoscere qualcosa in più, il che non ci deve far diventare ansiosi nel senso di dire: oh mio Dio, non so tutto, ma anzi ci dovrebbe far sentire eccitati all'idea che c'è un mondo meraviglioso tutto da scoprire. Oh, bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa 125esima puntata, il mio timer sta segnando un tempo lunghissimo, 30 minuti, spero di poter tagliare l'audio, riportarlo ad una media dei 20 minuti, come sai poi durante il periodo estivo cerco di fare dei podcast un po' più corti, però mi sa che stavolta non ci sono riuscito neanche un po'. Allora, come sempre, ti invito a condividere questo podcast con chi pensi possa esserne interessato, a mettere mi piace su Facebook, a condividerlo con i tuoi amici, ad iscriverti alla fanpage di Psinel anche per seguire le live che ci saranno nei prossimi giorni. Mi dispiace, sono 2 settimane che non le faccio, sono un lazzarone, ma non riesco fisicamente a trovare il tempo, ti giuro che proverò a trovare del tempo, magari proprio oggi, prima ancora che esca questa puntata, magari proverò a fare una piccola live Facebookara. Per seguirla ti devi iscrivere alla fanpage di Facebook, siamo già oltre 1600 persone nel giro di pochi mesi, tra l'altro, per cui grazie mille, e come al solito ti invito a venire su iTunes a votare il mio podcast. Come fare? Vieni sul mio blog, vieni nella sezione podcast, lì c'è un piccolo video che ti spiega per filo e per segno come iscriverti al podcast attraverso iTunes e come inserire la tua review a 5 stelle. Questo è un piccolo gesto che dà un grande risultato. Bene, caro Psinellino, siamo giunti al termine di questa puntata. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui. Ti auguro una splendida giornata. Ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psicologia neurolinguistica.net.